capitolo 12. Volontario, chi vuole leggere?
Capitolo
12.
Leggo io. Allora Giobbe rispose e disse: «Senza dubbio, voi siete gente saggia, e la sapienza morirà con voi. Ma ho anch'io intendimento, come voi, e non sono da meno di voi. Inoltre, chi ignora cose come queste? Sono diventato lo zimbello dei miei amici. Io, a cui Dio rispondeva, quando lo invocavo il giusto, l'integro è messo in ridicolo». Una lampada disprezzata nei pensieri di quelli che vivono negli agi è preparata per coloro i cui piedi vacillano. Sono invece tranquille le tende dei ladroni e sono al sicuro quelle che provocano Dio e quelli che fanno della propria forza un Dio. Ma interroga ora le bestie e ti istruiranno, gli uccelli del cielo e te lo diranno, o parla alla terra ed essa ti istruirà e i pesci del mare te lo racconteranno. Fra tutte queste creature, chi non sa che la mano dell'Eterno ha fatto questo? Egli ha nelle sue mani la vita di ogni cosa vivente e lo spirito di ogni essere umano. L'orecchio non esamina forse le parole come il palato assapora i cibi? Nei vecchi si trova la sapienza e lunghezze di giorni conferisce intendimento. Ma in lui risiedono la sapienza e la forza, a lui appartengono il consiglio e l'intendimento. Ecco, se egli distrugge una cosa, essa non può essere ricostruita. Se imprigiona qualcuno, non gli si può aprire. Ecco, se egli trattiene le acque, tutto inaridisce. Se le lascia andare, sconvolgono la terra. Egli possiede forza e sapienza, da lui dipendono chi è ingannato e chi inganna. Egli fa camminare scalzi i consiglieri, rende stolti i giudici, scioglie i legami imposti dai re e cinge i loro lombi con una cintura. Fa camminare scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti, toglie la parola a quelli in cui si pone fiducia e priva di intendimento i vecchi, versa il disprezzo sui nobili e allenta la cintura ai forti, palesa le cose profonde nascoste nelle tenebre e porta alla luce l'ombra di morte. Rende grandi le nazioni e poi le distrugge, estende le nazioni e poi le porta in esilio. Egli toglie il senno ai capi dei popoli della terra e li fa vagare in una solitudine dove non c'è via alcuna. Brancolano nelle tenebre senza luce e li fa barcollare come ubriachi. Amen.
Amen. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti dal 19 al 34.
Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i cigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo. Poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro, celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Amen.
Amen. Quindi sono i pagani che cercano tutte queste cose, no? Ma noi sappiamo che il Signore provvede ad ognuno di noi. Adesso però voglio ancora leggere Numeri 20, dal 7 al 13. Qualcuno vuole leggere? Numeri 20, dal 7 al 13. Quando Mosè pecca,
leggo io.
Sì.
Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aaron, convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia, ed essa darà la sua acqua. Così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Aaron convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia? Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. Allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aaron: poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Queste sono le acque di Meriba, dove i figli di Israele contesero con l'Eterno, ed egli fu santificato in mezzo a loro.
Amen. Allora, sembra che, insomma, tutti questi passi che abbiamo letto non sembrerebbero legati, ma sappiamo che la parola di Dio è legata, no? È completamente legata dalla Genesi all'Apocalisse. Bene, basta quello che abbiamo appena letto. Diciamo che uno dice: come? Cosa ha fatto Mosè? Gli ha detto di far uscire acqua dalla roccia. Perché sapete che il popolo di Israele si trovava in questo immenso deserto, in un luogo dove combinazione sono arrivati, ma non c'era acqua. E voi sapete che era un popolo che contava, pare, forse più di 1 milione di persone sicuro. Quindi è una cosa che noi non riusciamo neanche ad immaginare, perché noi pensiamo sempre a quel gruppetto una ventina, no, una ventina no, ma di 1.000 persone, 2.000, invece quello che è successo è una cosa talmente grande che non ci rendiamo neanche conto. Mosè che aveva condotto il popolo fuori, che era stato mandato da Dio, quando lui non voleva, no? Dice, no, ma io non so parlare, cosa vado cosa devo dire, no? Viene chiamato per liberare il suo popolo, perché non c'è bisogno che tu sappia parlare, se Dio ti manda, e potremmo continuare. Ma a un certo punto commette un qualcosa che il Signore non gli perdona. Non gli perdona in che senso? Non è che ha perso la salvezza. Però sappiamo che anche lui doveva andare nella terra promessa, ma nella terra promessa non ci va. Né lui né Aronne. Perché? Perché il Signore gli ha detto di parlare a quella roccia. E invece lui l'ha percossa col bastone. E in questa maniera facendo, allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne, poiché non mi avete creduto, ecco, per santificarmi gli occhi dei figli, cioè loro battendo con la verga, e Mosè in un altro posto ha detto, ecco, dice, ribelle ora farò uscire acqua, no? Da questa roccia, lui. Non è lui che fa uscire l'acqua. Così. E quindi che dire, cari? La parola del Signore rimane sempre l'unico fondamento. E non solo l'unico fondamento. Se dovessi trovarmi in una grande difficoltà, se io dovessi scegliere tra la guarigione del corpo, no? Che è in grande sofferenza, come lo fu quella di Giobbe, perché è una cosa che noi trascuriamo, ma abbiamo appena letto di quest'uomo, come rispondeva con saggezza, comunque, condimento, e faceva riflettere, fa riflettere ancora noi, le sue parole fanno riflettere ancora noi. Se io dovessi scegliere tra la guarigione del corpo, una malattia magari interminabile, e la comunione col Signore, io sceglierei la comunione col Signore, nonostante le sofferenze, nonostante le sofferenze, perché è una cosa talmente importante questa. Voi dovete sapere, io vi chiedo sempre di pregare, non so quante volte pregate per me, dovete pregare perché io sono un essere umano esattamente come voi, né più e né meno, ho tutte le mie difficoltà e credetemi, faccio tutto il possibile con tutti i miei limiti per essere fedele al Signore. E sappiamo che l'avversario ci mette lo sgambetto in tante occasioni, pur di toglierci la cosa più preziosa, che non è la vita, la cosa più preziosa, è la comunione con il Signore. Quella è la cosa più preziosa. Io non so chi l'ha capita più in fondo questa cosa. Stiamo parlando in arabo per alcuni, no? Allora io voglio pregare il Signore questa mattina, proprio per questo, che non mi tolga questa comunione mai con Lui, perché l'avversario è pronto sempre a suggerirci delle malvagità che partono, che inquinano l'uomo per invalidare lo Spirito di Dio che ha messo dentro di noi, suggerendoci delle parole a volte oscene anche durante la preghiera. E credo che a qualcuno sarà già successo, no? Può succedere, a me, se uno prega, se uno, no? sono cose inconcepibili, che non hanno nessuna attinenza con la fede nel Signore. Non pensiate che la realtà spirituale è tanto esistente, è quella che domina il mondo, non è la carne. Noi pensiamo sempre che sia la carne che domini il mondo, invece sono proprio le potenze spirituali, no? Che avvolgono, purtroppo Satana è sceso sulla terra sapendo di avere ben poco tempo a disposizione e per questo motivo egli gira attorno come un leone ruggente per vedere chi può divorare, chi può distruggere e soprattutto di toglierci la comunione con il Signore. Già quella flebile comunione che noi, diciamo tra virgolette, non cerchiamo neppure perché siamo soddisfatti nei nostri paradisi quotidiani, nelle nostre faccende quotidiane, e così facendo rischiamo veramente, senza, non dico cose grosse, di mettere veramente in secondo piano quello che è l'aspetto invece prioritario della nostra vita. Perché il Signore ha detto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Ecco, io vorrei puntare forte su questo, perché il Signore dice: vinci il male con il bene. Siamo sottoposti, noi non siamo stati ancora percossi, ma dal demonio, ma qualcuno lo è stato, come Paolo, ve lo ricordate? Non posso dire che non è stato così, è stato percosso. È percosso perché non si inorgoglisse per le rivelazioni che egli aveva ricevuto. Bene, abbiamo letto adesso delle cose meravigliose nella parola di Dio. E sono quel Signore ci vuole portare con i piedi lì, affinché questa parola e le parole che diciamo possano costruire questa comunione con Lui giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, fino a quando il Signore ci lascerà in vita. Allora Giobbe risponde ai suoi amici e tra le varie cose gli dice: ma interroga ora le bestie e ti istruiranno, gli uccelli del cielo te lo diranno, o parla alla terra ed essa ti istruirà, e i pesci del mare te lo racconteranno. Che meraviglia! Fra tutte queste creature, chi non sa che la mano dell'Eterno ha fatto questo? Chi è che non lo sa? Ecco, egli ha nelle sue mani la vita di ogni cosa vivente e lo spirito di ogni essere umano. E poi abbiamo visto, questo viene ripreso dal profeta Daniele, quando riprende pesantemente il nipote di Nabucodonosor, quando la mano scrive sul muro autonomamente, ma questo è un altro aspetto, ma l'abbiamo visto in un'altra occasione. E quindi, cari fratelli e sorelle, ecco, ci troviamo qua ancora una volta per questo, per comprendere, per costruire. La vita è una lotta, questo lo si sa, ma è importante. C'è un'altra lotta che è ancora più importante di quella carnale, che è la lotta spirituale, che dobbiamo portare avanti tutti i giorni, tutti i minuti. Ma ora, se uno non combatte neppure, non capisco quale soldato è. Allora, noi l'abbiamo detto in tante occasioni, vorremmo delle certezze subito, ma l'abbiamo detto più volte che le certezze stanno solo in Dio. Ecco, questo è. Abbiamo bisogno che la nostra fede venga rafforzata, Per fare questo abbiamo bisogno di meditare, di meditazione e non di slogan. Cioè, la fede non è fatta di slogan. Signore, va bene. Dio, va benissimo. Abbiamo bisogno di questo. Il Vangelo, come tutte le altre cose, dà ai credenti certezza, ma in che cosa dà questa certezza? Questa certezza la dà nella comprensione, ma per arrivare alla comprensione, se tu non capisci, non hai certezza, sei un rimbambito, capisci? E siccome Satana ti vuole rimbambito, ti va bene qualsiasi, una religione ti va bene, che si chiami evangelica, che si, tu sei un religioso, non c'è niente da fare. Ecco. E allora il Vangelo dà al credente le certezze, ma nella comprensione, cioè se tu capisci, se capisci, ma tu capisci se Dio ti fa capire. E qua c'è ancora, dici, ma allora che colpa ne ho io? Ma per arrivare alla comprensione c'è bisogno dell'umiltà e della semplicità. Allora, l'abbiamo visto in più occasioni. Dio, c'è scritto che rivela ai semplici, ai piccoli bambini, ciò che nasconde ai saggi della terra, ai grandi. Quindi non c'è bisogno di quelli che hanno studiato tomi, biblioteche, l'ha detto quel fratello lì che ha studiato, cioè conosce la Bibbia, come. Ma se non te la rivela Dio le cose, quello può conoscere quello che vuoi. Capisci? Ed è sempre così. È sempre lui che agisce, è sempre lui quando ti chiama, eccetera, eccetera. Egli dice, allora, abbiamo bisogno in più occasioni che Dio si riveli, abbiamo visto, e si rivela Dio agli umili, se tu ti riconosci in questa condizione, no? E non a coloro che già sanno con la loro intelligenza come andranno le cose. Allora, quali sono le certezze che l'uomo ha? Uno, lo dice la scrittura, che egli è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Poi tutti gli uomini nascono e muoiono. E questa è un'altra certezza. Noi sappiamo quanto, ma sicuramente è certo. Questo è certo, e qualcuno del mondo dice certo come la morte, no, c'è un problema, un proverbio. Allora, vedete, meditare e umiliarsi ogni giorno è il segreto di un percorso sicuro nella fede. Meditare ed umiliarsi tutti i giorni, tutti i giorni. E dice, ma che? Va, ognuno faccia come meglio crede. Io, ripeto, da quando ho conosciuto il Signore, il resto per me è diventato tanta spazzatura. Dice, ma non è che tu non vivi, non lavori, non leggi, non senti, ma il resto è diventata spazzatura, perché l'unica cosa che conta è quello che il Signore ci dà, quello che il Signore pensa per noi. Allora, e quindi meditare e umiliarsi ogni giorno è il segreto di un percorso sicuro nella fede e nella comunione con Dio. C'è scritto ancora, chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere, perché molti di noi sono convinti, è tutto scontato, non è scontato nulla. Nel momento che tu dai tutto per scontato, Satana ti colpisce. Ti colpisce. Allora, acquistatevi tesori nei cieli, abbiamo letto prima, no? Dove la ruggine e la tignola non distruggono. E che cosa significa di acquistarsi questi tesori nel cielo? Che cosa significa? Significa proprio le cose che stiamo dicendo, cioè che le uniche cose che nessun ladro potrà portarci via sono proprio questi tesori, che sono scusate, immateriali, sono tesori immateriali, mentre perché i nostri sono tesori immateriali. Il Signore dice che questi tesori poi, una volta che li abbiamo acquisiti, ci vengono messi in conto di giustizia. Cioè, per il regno dei cieli. Questi sono tesori che né ammuffiscono, né vengono, non arrugginiscono e niente, sono indistruttibili. Ecco perché Gesù dice questo, no? Ma poi dice soprattutto di non essere in ansietà. In ansietà intorno al vestire, intorno a tutta una serie di cose. Vedete, fa un esempio molto calzante riguardo agli uccelli del cielo, come facciamo a sapere? Però vediamo che nessuno muore di fame, in qualche modo sopravvivono, com'è possibile? E poi ancora ripete, non siate in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, che vestiremo, sempre cose che hanno a che fare. Perché? Poi aggiunge un'altra cosa. Al versetto 30 dice, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. I pagani. Quindi, se voi siete preoccupati per questo, facciamoci quattro conti. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, queste sono le cose immateriali, no? Ma, sì, la meditazione sulla propria esistenza è un qualcosa di immateriale e sulla propria provvisorietà sicuramente ci rendono migliori, sicuramente ci rendono migliori e ci spingono a cercare Dio con tutto il nostro cuore, capito? E non solo la domenica. Facciamoci conto. Allora gli slogan fatti da tanti predicatori, e ce ne sono, ho sentito quello, ho sentito l'altro, ognuno sente chi vuole. Ora poi con internet sono tutti predicatori. E allora gli slogan fatti da tanti predicatori che non spingono al ravvedimento però, perché sapete, allora bisogna stare attenti perché questo è il problema. Cioè, Gesù Cristo va bene, è giusto, ma sono slogan. Gesù Cristo è il Signore, esatto, io lo credo, ma è un fatto che rimane a parole o poi veramente è il Signore della mia vita? È questo che dobbiamo capire. E allora gli slogan rimangono sempre tali, no? Possiamo scrivere viva la Juve, viva il Toro, viva la squadra che ti piace. Ma la sostanza, allora, ecco, questi sono i vari... La Chiesa oggi è diventata un luogo di... La Chiesa, dico in senso mondiale, è diventata un luogo del genere, dove ci sono slogan di ogni genere, basta lo slogan, ma non ti spiegano che le cose più importanti, quelle che si gustano veramente, sono una, è la comunione con Dio. Senza questa rimangono solo gli slogan, non rimane nessun'altra cosa, no? E tanti non raggiungono mai questa comunione, nascono in una chiesa, crescono in quella chiesa, ma non raggiungono mai questa comunione, no? Perché questa comunione poi la si raggiunge col ravvedimento. E invece sento che si predica completamente il contrario, che non c'è bisogno di ravvedersi. Ma delle cose mostruose, completamente il Vangelo ribaltato completamente. Allora gli slogan fatti da tanti predicatori che non spingono al ravvedimento sono parole... Sono frasi fatte, non giovano a nulla se non a chi le dice, che porta e a tutti i fessi che si fanno convincere, che pagano anche le decime a questi signori, cioè rinunciano al 10% del loro stipendio, tra virgolette, e li portano perché così è. No? Allora... l'Apostolo Pietro li chiama falsi dottori, nuvole sospinte da ogni vento di dottrina, che nel nome di Cristo pascolano se stessi. Poi noi che ci lasciamo così facilmente ingannare dai nostri pensieri, anche lì abbiamo noi dei problemi, perché sapete, sempre guardare cosa ha fatto Mosè, che abbiamo visto poco fa, poi magari lo guarderemo tra un po', cosa ha fatto quell'altro. Invece dobbiamo veramente dire: ma cosa sto facendo io? Ora poi noi che ci lasciamo così facilmente ingannare dai nostri pensieri, dal tentativo di pensare che siamo utili a qualcosa, c'è anche questo un altro inganno, no? Sono utile a qualcosa, perché il Signore aveva bisogno di me. Tutte fesserie. Mentre Gesù ci chiama, dice che siamo dei servi inutili. E dice: ma allora, signori miei, non è che me le invento io queste cose, sono scritte, no? Tu che disprezzi la meditazione di Dio e pensi di essere sufficiente te stesso, con i tuoi pensieri e i tuoi calcoli da contabile. Sapete, noi siamo tutti laureati, siamo ragionieri in questo, nei calcoli, no? L'uomo è abituato anche a questo, no? Pur di il suo cuore malvagio lo porta sempre a farsi dei calcoli e sperare in un domani che non è suo, come dice l'Apostolo Giacomo. Dice: ecco, non dire oggi farò questo, domani farò questo e quest'altro, perché non è possibile che tu possa giurare su quello che per te domani non esiste, esiste adesso. Domani non esiste, non lasciatevi ingannare, domani non esiste. Sì, poi domani, se Dio vuole, esisterà per te anche domani. Ma per chi muore stanotte, domani non esiste più. Quindi tutti i calcoli che ha fatto sono sbagliati. Tant'è vero che Gesù lo dice poi in una parabola, quando parla del fattore, del ricco fattore, che a un certo punto esce e dice: ah, tutti i miei granai sono pieni, questo e quell'altro. Anima mia, godi ora di tutti questi beni, finalmente potrai godere di tutta la fatica e di tutto ciò che ho accumulato in tutta la mia vita. Ma poi gli viene detto: stolto, l'anima tua ti viene ridomandata questa notte stessa. E mo? E domani questi beni che hai accumulato, che te ne fai? Ecco, allora. Farsi dunque dei tesori nel cielo, è questa. Sono la prima condizione di cui parlavamo prima. E per farsi questi tesori nei cieli dobbiamo fare grande ravvedimento, cari fratelli e sorelle, per arrivare alla comunione con Dio. Quella comunione quella comunione che Satana tenta di toglierci, sempre, lo farà fino alla fine dei nostri giorni, mettendo nel nostro cuore parole irripetibili nei confronti del Signore, di colui che ci ha salvati, che ha versato il suo sangue per noi. Quindi, farsi dunque dei tesori nel cielo. Sono la prima condizione di cui parlavamo prima. I beni che metto in cassaforte per il cielo sono le rivelazioni che Dio ti fa. Avete capito? Non è che sono delle cose che fai tu. Sono sempre cose che Dio fa per te, che te le rivela. Allora quelle rivelazioni fanno parte del tuo patrimonio e non sono i tuoi sforzi intellettuali. Perché io, sai, quando si parla di intellettuale si parla di qualcosa di sopraffino. Io parlo semplicemente dei nostri pensieri, delle nostre ricerche più o meno. Ragionamenti semplici sono questi. Sono sotto gli occhi di tutti. Il sangue non può nascere dalle pietre, perché le pietre sono delle sostanze inorganiche. Ci avete già pensato? Non possono, il sangue non può nascere dalla pietra. Qualche scienziato dovrebbe rispondere. Visto che la stragrande maggioranza sono atei, l'acqua non esiste per caso. Ma esiste per una volontà deliberata, che è quella di Dio. Queste sono le certezze che vengono dalla rivelazione. Se Dio non ti fa, non ti mette in cuore questo, sono cose scontate che dalla pietra non viene fuori il sangue. Eppure queste sostengono quello. Ma avete capito che cos'è il sangue? No? La vita della carne è il sangue, ma della carne, ma non solo della nostra, quella di tutte le bestie, dei pesci, di qualsiasi cosa. Chi l'ha fatta? Come mai? Ma perché veniamo tutti dei pesci? No? Ma allora, il sangue non può nascere dalle pietre. L'acqua non esiste per caso, ma per una volontà deliberata di Dio. Ora, queste sono le certezze che vengono dalla rivelazione, anche se sembrano scontate, e sono sotto i nostri occhi, e sono sotto gli occhi di tutti. Se tu hai creduto con il cuore e confessi con la bocca, a parte che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre, che è Dio che fa esistere ogni cosa, come già abbiamo letto poco fa in Giobbe, no? Che anche le bestie sanno che è Dio, no? E gli uomini invece lo negano. Allora, se tu sai queste cose, ti dai da fare, altrimenti trascuri una così grande salvezza come c'è stato scritto e tralasciato. Stai tranquillo. Il giorno, ecco, questo qua lo dico semplicemente per cercare di portare le persone con i piedi per terra. Stai tranquillo. Il giorno del tuo funerale arriva anche per te. Questa è una grandissima certezza. Puoi stare che questa è la cosa più certa di tutte. Questo mettitelo in testa. Perché io ho parlato con tante persone incredule che dicono, ma anche durante i funerali dicevano, ma vengo a un funerale ma muoiono gli altri, io non muoio, capisci? È successo qualche anno fa anche il funerale di questo nostro amico che era Franco Amorese, no? Che quello si è avvicinato, che conoscevo, che conosco, che ora invece è in questa condizione di miseria totale, perché sono passati ormai 14 anni da quanto è mancato Franco, e mi ricordo che eravamo a questo cimitero di Trofarello, e questo ha fatto questa dichiarazione, dice, ma io per me, cioè capisci, io sono eterno, muoiono gli altri ma io non muoio. E allora, vedete, stai tranquillo, pensaci, se tu pensi questo, pensa al giorno del tuo funerale, vedi come diventi più buono, capisci? Pensaci sempre a questa cosa, ogni mattina e ogni giorno, vedi come diventi più buono, scendi con i piedi per terra, e tutto questo bailame, questo urlare che c'è di qua e di là, ti passa. Lasciali urlare, lasciali gridare, il virus, le cose, ma chi se ne frega? Non che chi se ne frega del virus, perché dobbiamo stare attenti. E non facciamo come hanno fatto quelli della tenda, e tanto poi il Signore ci pensa. Il Signore ci pensa, è vero, ma non siamo fatalisti. Così si sono infettati in 70, no? Allora, abbiamo detto che dunque ci sono dei punti fermi ed è su questi punti che bisogna costruire. Questo è un punto fermo. Ma la scrittura dice che il Signore è il Dio dei morti, ma no che non è il Dio dei morti, è il Dio dei viventi. Allora, sulla volontà del Creatore di ogni cosa che è benedetto in eterno, è lì che questo è un punto fermo, è su questo punto che noi dobbiamo creare. E non per niente Gesù ci insegna nella sua preghiera da mettere in pratica e sia fatta la tua volontà. Allora, sulla certezza assoluta della sua inequivocabile intelligenza. L'intelligenza del Signore è inequivocabile in tutto ciò che ha fatto, che noi abbiamo tutto, è così lampante, che pure non crediamo. Non crediamo. Ci manca noi. Aspetti che noi ci arriviamo piano piano. Quando Mosè peccò, che abbiamo visto prima, dicendo al popolo che sarebbe stato lui a far uscire acqua dalla roccia, deviò su se stesso lo sguardo del popolo, non dando gloria a Dio. Avete capito? Cioè, è bastato un attimo di una cosa effimera, no? Cioè, il popolo un attimo. Il Signore lo dice chiaro, perché non avete dato. È questo che lo accusa tranquillamente. Vedete che vado. Ho perso il segno, ma adesso ci arriviamo. Esodo 20, cioè numeri. Avevo avuto quel cartolino che. Ecco, eccoci qua. Allora così, no? Sì. Allora, poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone 2 volte. E ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea e il suo bestiame bevvero, perché se il Signore non gli avesse concesso questo, morivano di sete. I bambini, le bestie che avevano assieme, tutti morivano di sete. Quindi il Signore sapeva cosa stava facendo. Quindi poteva tranquillamente dire: batti, batti, batti finché vuoi su sta roccia, vediamo se esce l'acqua. Non sarebbe mai uscita l'acqua. Per opera di Mosè, capisci? Batti pure su questa roccia. E il Signore gli aveva detto semplicemente di parlare, no? Alla roccia 2 volte. E gli dice: allora l'Eterno disse a Mosè: poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che vi ho dato. E quindi sappiamo che sono morti per strada, nei tempi che poi il Signore che sono morti su, nei tempi che, no, queste sono le acque di Meriba, che poi significa contesa, no? Perché? Perché dice: dove i figli di Israele contesero con l'Eterno ed egli fu santificato in mezzo a loro. Allora, che è la tentazione, che Dio ce ne guardi, questo è un altro peccato, di dire: sono stato utile, tutto, cioè passa anche da me, no? Il Signore mi ha usato per la salvezza, di questo e dell'altro, è facile inorgoglirsi, no? Se non ci fossi stato io, probabilmente questa chiesa non ci sarebbe stata e potremmo continuare. Non avessi fatto quella testimonianza, può essere che quell'altra persona non sarebbe giunta alla salvezza. E quanti tentativi, quanti inganni del genere vengono al nostro cuore, come se Dio avesse bisogno per forza di passare da noi. Il Signore la adopera chi vuole, per la salvezza di coloro che giungano al ravvedimento, alla conoscenza. Quindi Mosè peccò dicendo al popolo che sarebbe stato lui a far uscire acqua dalla roccia, ma lui lo sapeva che non era lui, capito? Lo sapeva, però guarda caso non ha dato gloria a Dio. E quindi, ma il Signore lo ricorda molto chiaramente: poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele. Ecco. Allora, cosa vuole insegnarci questa parte? Che Se il Signore ci dice di fare così, in quel modo, non possiamo deviare né a destra né a sinistra. Il Signore gli ha detto di parlare alla roccia, gli ha detto di battere la roccia. Perché andate a battere la roccia? Ecco perché l'Apostolo Paolo, molto più avanti, dice di praticare il non oltre quel che è scritto. Ecco, siamo sempre lì. Vedi che non ci sono contraddizioni nella parola di Dio, dall'inizio alla fine. Allora, la domanda è questa. Ognuno di noi deve fare quello che il Signore ci chiede. Dov'è oggi la tua fede? Dove oggi la tua fede? Negli slogan? Nelle parole che dici, sempre in questo timore? O nel capire a fondo la sacra parola di Dio, l'unica capace di guarirci? Dov'è la tua fede? Dov'è? Allora, il problema del proprio io può farci peccare, combinarci dei brutti scherzi, ma non senza conseguenze. Non senza conseguenze. Perché facciamo un piccolo ragionamento. Noi siamo più grandi di Mosè? Siamo più grandi di Mosè? Dio, c'è scritto, è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. È scritto? Ok. Allora, già, tutti gli sconti che sono stati fatti ai grandi servitori di Dio, al suo popolo, ora non sono stati fatti sconti a loro, capisci? Giovanni Battista decapitato, Stefano lapidato, Zaccaria figlio di Berechia fu ucciso tra l'altare, e possiamo continuare così, Geremia, Allora tutti questi sconti che non sono stati fatti ai grandi servitori di Dio, al suo popolo, cioè Israele ha subito, ha patito per tutta la sua esistenza poi, per non aver ascoltato. Il problema è sempre solo quello, per non aver ascoltato le parole del costruttore della macchina, hai capito? Di chi ti ha costruito e ti ha dato le indicazioni. E il problema è sempre solo quello. E tu hai voluto fare per conto tuo, perché c'è il tentativo, no? Sempre, bisogna tenere a bada. Allora io mi chiedo, non sei più grande di Mosè? No. Tutti, appunto, tutti gli sconti che non sono stati fatti ai grandi servitori di Dio e al suo popolo, ora per magia sono stati fatti a noi, vengono fatti a noi questi sconti. Ma, fratelli cari, ma riflettiamo un secondo su questo assieme. Cioè, non c'è qualcosa che non funziona in questo? Non è stato costruito nel tempo un Gesù Cristo che se venisse oggi non riconoscerebbe più niente della sua Chiesa e nessuno? Non voglio copiare le parole di un altro fratello su questo, le considerazioni, ma è così, ma è così. Cioè, come è possibile? Allora, se lo Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, è lo stesso o non è lo stesso? Secondo voi ha cambiato, è tutto cambiato, sì? Cioè ora possiamo veramente sbizzarrirci? Noi dobbiamo essere capiti in continuazione, anche Mosè, poverino, deve essere capito. Un po' di orgoglio personale, no? Cioè un po' di... Insomma, ha fatto tutta questa fatica ad uscire dall'Egitto con tutta questa strada che hanno fatto. Solo perché comunque ha fatto... Dio gli ha detto... Dio gli ha detto di non battere la roccia, di non percuoterla. E invece lui l'ha percorso. Allora, cioè... Allora vedete che in questo nostro pensare, in questo nostro atteggiamento di uomini cristiani moderni, che è già una fortuna, perché gli altri non ti dico, gli altri non si sa manco dove sono, allora dico, in questo modo malato di pensare, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna. Ma perché Dio è cambiato? Non è scritto, viene detto anche nel Nuovo Testamento. Dio lo stesso, ieri, oggi in eterno. Com'è che noi possiamo permetterci tutti questi lussi e tutti questi agi? Scusate? E Dio non fa sconti a Mosè? A Mosè? Non ha fatto sconti a nessuno. Gli altri gli hanno detto, fai questo, l'hanno fatto. Sono stati decapitati. Non vi piace questa cosa? Cambiate, cambiate religione, cambiate, andate da dove vi dicano, vi fanno degli slogan. Noi siamo più buoni, ormai Gesù ha pagato, noi possiamo fare quello che vogliamo, eccetera, eccetera, eccetera. Gloria a Dio! Oh! Va bene. E chi lo nega? Ma il Signore vuole parlare al tuo cuore. Vuol farti capire, vuol farti comprendere. Ma se tu non ti umili, non capirai mai. Se tu non hai comunione con... Allora, tutte queste cose che noi diciamo, non è per venire a perdere tempo la domenica. Tutte queste cose che diciamo, io le dico soprattutto per spingere i fratelli e le sorelle alla comunione con Dio. E alla comunione con Dio ci arrivi se rinunci al tuo peccato, cioè riconosci i tuoi peccati, gli chiedi perdono e cominci un percorso, non che gli chiedi perdono e poi te ne vai da un'altra parte. Questo percorso è un percorso che deve essere necessariamente fatto. Non puoi non farlo. Ogni giorno devi crescere. Non puoi dire ora io, sai, come se tu facessi un favore a Dio, che oggi vieni qua. Ma che stai dicendo? Ma vi siete bevuti veramente il cervello? Non lo so. Allora, le cose non sono più quella di una volta. Ma certo che sono sempre le stesse, perché Dio è sempre lo stesso. E quindi il problema è sempre questo. Dobbiamo arrivare alla comunione con Dio. Se non arriviamo a questa comunione e alla pace con Lui, dopodiché cominciamo il percorso, ma un percorso deve essere fatto. Se tu devi arrivare, devi fare i 100 metri ad ostacoli, quei 100 metri devi fare, se ne fai 80 non ci sei arrivato. E poi da lì in avanti vedrai, lascia poi che il Signore faccia il resto. Ma ci devi arrivare, allora è tutto qua. Ecco. Quindi cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Amen.